Questa mattina apriamo la nostra Bibbia in Ester, capitolo 8. Allora, domenica scorsa abbiamo visto in capitolo 7 quello che un uomo semina raccoglierà, quindi la legge divina della retribuzione, che è una legge ancora in atto. E qui in Italia avete due proverbi bellissimi, no? Che più o meno dicono lo stesso principio biblico: prima o poi tutto viene a galla, o tutti i nodi vengono al pettine. E abbiamo visto come Mardocheo ha fatto un gesto per salvare la vita del re, che all'inizio non era riconosciuto dal re o da nessuno, ma poi nel tempo Dio ha fatto conoscere questo fatto e Mardocheo è stato premiato per il bene che lui ha fatto. Lui ha seminato il bene e ha ricevuto del bene. Al contrario, Aman, che voleva uccidere tutti gli ebrei, e all'inizio era esaltato da Assuero, e secondo me molti di noi possiamo anche identificare con questo, magari nella fabbrica dove lavoriamo, magari c'è una persona che parla male del datore di lavoro, una persona sleale, una persona cattiva, e magari noi stiamo lì lavorando sodo, umilmente, cercando di servire Dio in questo ambiente, e poi vediamo quel malvagio che viene dato una promozione. Vi è mai capitato o solo a me? No, che tu vedi un malvagio che viene esaltato. Succede, però stiamo sicuri che anche chi ha seminato il male, prima o poi lo raccoglierà anche quello. E quindi potremmo quasi dire che Ester finisce alla fine di capitolo 7, perché il trionfo, il bene viene premiato, il male anche viene premiato. Però in capitolo 8, e poi alla fine, fino alla fine del libro, c'è ancora una storia molto bella, perché vedremo che ancora non è finito. Anche se il re ha riconosciuto chi è Mardocheo e chi è Ester, che sono il popolo di Dio, il popolo ebraico, dobbiamo ricordare che la prima legge che Aman ha fatto fare a Assuero di uccidere tutti gli ebrei, ricordate che le leggi dei re dei Medi e Persi erano leggi irrevocabili, non si poteva cancellare. Ricordate la storia di Daniele? Quando i consiglieri che erano contro Daniele hanno ingannato Dario di fare questa questa legge di chiunque che nessuno poteva pregare, e Daniele ha trasgredito questa legge perché lui era un figlio di Dio, e quindi hanno detto: guarda che Daniele ha trasgredito la legge che tu hai stabilito, che chi prega un altro Dio in questi giorni poi veniva gettato ai leoni. E ricordate la storia, no? Il re voleva salvare Daniele, conoscete la storia, giusto? Ma come era dato quella legge, era irrevocabile. Quindi il re, quando stanno mettendo Daniele giù nella fossa del leone, lui dice: io pregherò il Dio che ti salva, che ti protegge, c'è della mia stessa legge. E quindi c'è un problema qui, perché Assuero ha fatto questo decreto che nel mese di marzo, in questo momento siamo nel mese di giugno, quindi ancora 8 mesi in avanti, tutti quelli che odiavano gli ebrei potevo ammazzarli e prendere tutti i loro beni. E questa era una legge che non si poteva revocare. E quindi in capitolo 8, anche se Ester e Mardocheo, diciamo, sono salvi, il popolo ebraico è ancora in pericolo. E quindi leggiamo dal versetto 1. In quel stesso giorno il re Assuero diede alla regina Ester la casa di Haman, il nemico dei giudei, e Mardocheo viene davanti al re, il quale Ester aveva spiegato chi era per lei. Quindi fino a questo punto Assuero non sapeva che Mardocheo e Ester erano parenti. Così il re si tolse l'anello che avevo ripreso da Haman e lo diede a Mardocheo. Allora questo era il segno di autorità della persona secondo in autorità in tutto il regno. Quindi Esther ha preso la ricchezza di Haman, Mardocheo ha preso l'autorità di Haman. Esther stabilì poi Mardocheo sopra la casa di Haman, quindi erano le sue ricchezze, ma ha dato al suo cugino il compito di sorvegliare su questa ricchezza. Allora, a questo punto, Esther e Mardocheo potevano dire bene, cioè noi siamo salvi, noi siamo ricchissimi, il re non permetterà mai che qualcuno venga nel palazzo a ammazzare la mia vita. E quindi Esther e Mardocheo potevano stare, no, bene per conto loro e non interessarsi neanche del popolo ebraico. Sono problemi loro, tanto io sono salvo. Ma secondo voi un credente può avere questo atteggiamento? Possiamo noi essere, io sono salvato, io conosco Gesù, mia moglie conosce Gesù, i miei figli conoscono Gesù. Noi godiamo le benedizioni del Signore e tutti quelli di fuori che non conoscono ancora il Signore? Possiamo rimanere indifferenti? Penso di no. Perché in ogni probabilità la maggior parte di noi, in un momento della nostra vita, qualcuno ha avuto il coraggio di parlarci di Gesù. Amen. Qualcuno ti ha parlato del Signore? Qualche credente in qualche modo ti ha testimoniato che c'è un Dio che è vivo. Gesù non è né un bambino nelle braccia di una mamma, né è ancora inchiodato sulla croce. Lui è risuscitato dalla morte ed è vivo questa mattina. Gesù ancora può cambiare la vita dei uomini. E come Esther, noi non possiamo rimanere, intanto io sto bene, io sono salvato, Dio mi ha perdonato, lo tengo per me. No. Infatti vediamo che Esther di nuovo rischia la vita per salvare il suo popolo. Ricordate, nei primi capitoli era contro la legge, cioè se uno si presentava davanti al re senza chiamato, veniva ucciso, almeno che quando il re lo vedeva abbassava il scettro. Quindi anche se Esther era la regina e aveva favore con suo marito il re, lei rischiava di nuovo di morire per la vita di suo popolo. E vediamo qui in capitolo, versetto 3. Esther parlò ancora davanti al re, cadde ai suoi piedi e lo supplicò con le lacrime e gli occhi di impedire il malvagio complotto di Haman, la Gagita e il piano che avevo ideato contro i giudei. Allora, cosa è un'altra cosa che lei sta sbagliando di fare davanti al re? Ricordate che non era permesso di essere triste. Ricordate che non hanno permesso a Mardocheo di portare il sacco e cenere nel cortile del re perché non era permesso di avere la faccia mista o di essere triste davanti al re. Tutti gioiosi, solo buone notizie dovevamo portare al re. Ma lei, al rischio della sua vita, di nuovo va davanti al re per intercedere per suo popolo. E qui c'è una lezione molto importante per noi come credenti. Se noi non preghiamo per la terra in cui noi viviamo, vi faccio una domanda, chi pregherà? Pregherà quelli nella cantina che bestemmiano il nome di Dio questa mattina? Pregheranno loro? Se non preghiamo noi, nessuno pregherà. Guardate un secondo nel libro di Ezechiele, capitolo 22. Versetto 29. Ezechiele 22, 29. Il popolo del paese pratica l'oppressione, compie rapine, maltratta il povero e il bisognoso, opprime lo straniero, violando la giustizia. Questo è il Signore che sta parlando al profeta Ezechiele, attraverso il profeta Ezechiele. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisce un muro estese sulle brecce davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io rivestirò di loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira, farò cadere sul loro capo la loro via, dice il Signore l'Eterno. Quindi nei tempi del profeta Ezechiele, Dio disse, c'era tanta malvagità nel mondo, nella nazione di Israele, e io ho cercato delle persone, come Esther, che potevano prostrarsi davanti al mio trono, con pianto, con intercessione. A supplicare che io, invece di versare la mia ira contro questo popolo, verso la mia misericordia. E quindi anche noi, fratelli e sorelle, noi siamo chiamati, come Esther, anche a rischio della nostra vita. Bisogna ricordare che Esther rischiava la vita per intercedere per il suo popolo davanti al re. Allora adesso vi faccio una domanda. Noi rischiamo la vita a venire venerdì alla riunione di preghiera? Cosa rischiamo? Il freddo in inverno, il caldo in estate? Rischiamo ben poco. Ma Esther è disposto a rischiare la vita per intercedere davanti al suo re, per il suo popolo che stava per perire. E spero che il Signore veramente parla anche a me, prima di tutto. Quanto è importante. Avete notato in Ezechiele, Dio non disse, io ho cercato tutta una chiesa piena di gente che si stende davanti a me a intercedere. Ho cercato tutta una denominazione, tutti quelli della Calvary Chapel, o dell'Assemblea di Dio, o della Chiesa Battista, che intercedono davanti a me. Cosa è scritto? Ho cercato una persona. E quindi vi faccio questa domanda. Sarai tu quella persona? Sarai tu quella persona che ogni giorno, magari hai piccoli bambini, non puoi venire venerdì alla preghiera. Noi siamo legalisti, che non è solo venerdì che preghiamo, spero. Però possiamo almeno prendere un momento ogni giorno e intercedere per i nostri vicini di casa? Questa è un'altra domanda che vi voglio fare e nessuno mi deve rispondere. Se tu sei credente, in tutta la vita che sei credente hai portato una persona a conoscere Gesù. E questo non è per condannare nessuno. No, perché noi non siamo salvati perché evangelizziamo, non siamo salvati perché abbiamo portato delle persone al Signore. Siamo salvati per la grazia di Dio. Però secondo me dovremmo chiedere di noi stessi, e voglio farvi una sfida, e voglio fare una sfida a me stesso, che nel 2010, abbiamo appena cominciato l'anno, di pregare ogni giorno, io, Craig, Signore, usami in questo anno di portare una persona a te. Volete fare questa preghiera ogni giorno? Signore, usami in questo anno di portare un'anima a te. Sapete che gioia è di vedere un'altra persona conoscere il Signore attraverso la tua vita? Non c'è gioia più grande, neanche miliardi e centinaia di miliardi di soldi, anche se non li ho mai avuto. Però, sì, ho avuto momenti che ho avuto tanti soldi, e i soldi non danno soddisfazione. Ma di vedere un'altra vita trasformata e di sapere che io ho avuto un piccolissimo parte, che in quel momento della mia vita mi sono disposto allo Spirito Santo E lo Spirito Santo attraverso la mia vita ha fatto che questa persona poteva conoscere la vita eterna. Non c'è cosa più grande per un credente. Non c'è più grande gioia. E quindi Esther intercede davanti al re, supplicò con lacrime, è scritto. Quindi lei aveva passione. Anche se lei stava bene, lei era ricca, Mardochè era ricco, erano protetti, ma lei non poteva restare lì a guardare la televisione sapendo, anche se non c'era la televisione, però comprendete cosa voglio dire, no? Noi credenti dobbiamo stare attenti che non siamo talmente consumati con le cose di questa vita che perdiamo di vista le cose veramente importanti. Perché le cose importanti in questa vita, magari prima la nostra famiglia, ma la cosa più importante è che la gente conosce Gesù, è l'unica cosa importante. Perché quando uno conosce Gesù, poi tutto il resto della sua vita cambia. Il governo, i governi cercano di fare al contrario. Loro pensano, specialmente nel mio paese in questo periodo, che spendendo un sacco di soldi possono risolvere il problema della gente, no? Se la gente ha una casa più buona, se ha questo, se ha quello, allora la vita migliorerà. Ma il cristianesimo, quello che Dio fa, è che Lui trasforma l'uomo da dentro. Lui non necessariamente cambia materialmente la vita di una persona, Lui cambia spiritualmente la vita di una persona. E io mi ricordo bene quando ero missionario in India. Noi eravamo nello stato di Gujarat, nel nord-ovest dell'India, in una zona molto remota. Alcuni villaggi dove andavamo a predicare la parola di Dio erano senza corrente elettrica e alcuni posti non avevano mai visto un uomo bianco. Mi ricordo, siamo entrati in un villaggio e i bambini scappavano da me, perché cos'è questo mostro con la pelle chiara? Non avevano, i grandi sì, magari erano scesi nel paese, ma i piccoli bambini non avevano mai visto un uomo bianco. E negli anni 80 c'era un grande risveglio in questa zona dell'India e si convertirono migliaia di questi popolo animisti. Non erano né indù né musulmani, adoravano i loro antenati. No, avevano questi alberi dove avevano idoli, temevano i spiriti della giungla, i demoni, queste cose qua. Comunque c'era questo risveglio e migliaia di questi pagani si convertirono al Signore. Non hanno cambiato religione, erano nate di nuovo dallo Spirito di Dio. E i governanti del governo indiano hanno dichiarato che noi questa gente abbiamo provato con tanti programmi, con l'educazione, con tutto questo denaro, tutte queste cose per migliorare la vita di questo popolo, che molti di loro erano ubriaconi, vivevano una vita dissoluta, nella loro idolatria. E questo è un ufficiale del governo che non è neanche un cristiano. E lui ha detto, lui non capiva che era lo Spirito del Signore, però lui ha detto, i cristiani hanno fatto quello che noi non siamo mai riusciti a fare. Perché quando questa gente si sono convertiti al Signore, no? Quindi trasformati spiritualmente, anche loro erano trasformati materialmente, mentalmente. Meriti che prima si ubriacavano, picchiavano le mogli e i figli, adesso erano sobri. Cominciavano a lavorare. Hanno loro stessi, questi popoli, cominciato a costruire delle latrine, che per noi sembra una cosa di poco. Ma prima loro facevano i bisogni dovunque. E voi sapete, non è tanto buono per la salute. Sì, magari uno cresciuto in Italia, nel mondo occidentale, è strano capire queste cose. Cosa per noi è scontato, no? Che bisogna la pulizia, la sanità. Ma questa gente prima di conoscere il Signore facevano i bisogni dovunque, non c'erano bagni. E quindi la malattia, colera, tifo, tante altre malattie si spandevano, cioè vivevano veramente in mezzo al fango, la miseria. Ma quando hanno conosciuto il Signore, hanno cominciato a lavorare, hanno cominciato a costruire scuole, loro hanno cominciato, non con soldi del governo. Perché quando uno conosce Cristo, tutta la vita si trasforma. Quindi Esther si butta davanti al re, supplicandolo con lacrime, in versetto 4. Allora il re stese lo scettro di oro verso Esther, così Esther si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: se sembra bene al re, se ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa pare giusta al re e se io sono gradito ai suoi occhi, si scriva per revocare i documenti ideati da Haman, figlio di Hammedata, l'Agagita, che egli scrisse per distruggere i giudei che sono in tutte le province del re. Come potrei infatti io resistere nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? E come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe? Allora il re Assuero disse alla regina Esther, a Mardochè il giudeo: ecco, io ho dato a Esther la casa di Haman, e questi è stato impiccato alla forca, perché avevo cercato di stendere la sua mano contro i giudei. Voi stessi scrivete un decreto in favore dei giudei a nome del re, come meglio vi sembra, e sigillatelo con l'anello reale, perché il decreto scritto a nome del re è sigillato con l'anello reale ed è irrevocabile. Quindi in poche parole cosa sta dicendo il re Assuero? Io non posso revocare il primo decreto contro i ebrei, perché quel primo decreto, i decreti dei re di Medi e Persia, sono irrevocabili. Non si può. No? Un po' come la dottrina della infallibilità del Papa. Una dottrina sbagliata, perché tutti gli uomini sono fallibili. E quindi l'unico metodo era di fare un'altra legge. Non è come oggi che va alla sinistra e revoca la legge della destra, va alla destra e revoca la legge della sinistra, che si fa qui in Italia e si fa anche in America. No, quello decreto era fatto, non si poteva revocare. E quindi c'era bisogno di una nuova legge, una legge che dava potere ai giudei di difendersi. In un certo senso una legge per dare la vita. E anche qui nella storia c'è una bellissima figura, perché la legge di Assuero, di Haman, in un certo senso raffigura la legge del Vecchio Testamento. Giriamo un secondo in Galati capitolo 3, dove anche l'Apostolo Paolo ci spiega che c'era bisogno di un nuovo patto perché il vecchio patto, anche se era senza difetti, non aveva potere di trasformare la vita degli uomini. In Galati capitolo 3, versetto 10. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarla. Qui Paolo sta citando Deuteronomio 27:26. Ok, cosa vuol dire questo? Che chiunque in questo mondo oggi che crede di essere salvato perché sono stati fedeli a andare a messa ogni domenica, perché hanno dato soldi ai poveri, perché hanno fatto questo, hanno fatto quello, hanno obbedito una legge morale. Però se hanno mancato in solo un punto, sono persi. Infatti Giacomo nella sua epistola dice, se noi obbediamo la legge in tutti i punti, ma manchiamo in un solo punto, abbiamo mancato tutto. Perché lo standard che Dio, che la legge di Dio, noi 10 comandamenti e tutti i comandamenti del Vecchio Testamento, lo standard di Dio per l'uomo è la perfezione. E Galati è un bellissimo libro, potete ascoltare i studi anche sull'internet, la legge, il vecchio patto, il nuovo patto, non c'è tempo questa mattina. Ma la legge di Dio non è stato dato, Paolo ci spiega, per dare la giustizia all'uomo, ma per far capire all'uomo che lui è un peccatore, per far capire all'uomo che lui senza la grazia di Dio e senza un salvatore sarà perso per l'eternità. E quindi come nella storia di Esther c'era la vecchia legge e cosa era questa legge? Era una condanna di morte al popolo ebraico. E la legge del Vecchio Testamento, Paolo in Romani dice, la legge mi condannava. E poi lui dice, io non avrei conosciuto il peccato se non per la legge di Dio, perché se la legge non mi dicevo non commettere adulterio, non avrei saputo che era un peccato. Se la legge non mi dicevo non rubare, non uccidere. E quindi la legge di Dio, il scopo della legge di Dio è dimostrare all'uomo il suo bisogno di un salvatore. Ma la legge non può dare la giustizia all'uomo, lo può solo condannare. Come questo primo decreto di Assuero era una condanna di morte al popolo ebraico. E quindi c'era bisogno di una nuova legge, la legge della vita in Cristo Gesù. Infatti giriamo in Romani capitolo 8. Leggiamo il versetto 1, or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Vedete la similitudine, no? Il primo decreto di Assuero era una legge di morte. Una condanna sul popolo ebraico, una sentenza di morte. E come quella legge non poteva essere revocata, come anche le leggi del Vecchio Testamento non sono stati mai revocati. Molti credenti sbagliano nel pensare che se siamo cristiani, se siamo sotto la grazia di Dio, la legge di Dio è stata tolta di mezzo, ma non è affatto vero. La legge di Dio è ancora in atto su i disubbidienti. E anche quando noi disubbidiamo, la legge ci dice hai bisogno del Salvatore, è la tua unica speranza. E non c'è tempo questa mattina, potete leggere Romani capitolo 6, capitolo 7, capitolo 8, ma Paolo parla del fatto che la legge mi condannava. La legge mi dimostrava quanto io ero mancante davanti a un Dio tre volte santo. E anche in Galati lui dice che la legge era mio tutore, che mi ha portato a Cristo. E anche io, quando ho cominciato a leggere il Vangelo, 30 anni fa, e io sapevo già di essere un grande peccatore. Non è che qualcuno me lo doveva dire. Ma poi leggendo i Vangeli, quando Gesù ha detto, se tu chiami tuo fratello stolto, se tu guardi una donna per appetirla, Hai commesso adulterio nel tuo cuore. E io ho detto, mamma mia, io sapevo di essere un peccatore, adesso sono spacciato. E poi ho letto quella bellissima storia della donna presa in adulterio in Giovanni 8. Quando i farisei religiosi hanno portato in mezzo alla piazza e hanno condannato con la prima legge, secondo la legge di Mosè, questa donna deve essere lapidata, uccisa. Non hanno portato l'uomo perché forse era uno di loro. L'ipocrisia della religione. Ma secondo la prima legge Gesù, questa donna merita la morte. Tu che ne dici? E quando leggevo quei passi, ho detto, Signore, che ne dici di me? Io sono peggio di questa donna. E penso che voi conoscete già la risposta del Signore. Chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra contro di lei. E tutti, dal più piccolo al più grande, lasciarono la piazza. E Gesù disse alla donna, dove sono coloro che ti condannano? E lei, non c'è nessuno, Signore. Neanche io ti condanno. Vai a non peccare più. E compreso in quel momento che Cristo era venuto non per condannare peccatori come me, ma per salvarmi, per offrirmi misericordia e grazia. E dice, Craig, hai sbagliato tutto fino adesso, ma adesso ti voglio introdurre una nuova legge. Perché la vecchia legge ti condannava, ti mandava all'inferno. Ma io ho dato la mia vita per te, per dare una nuova legge, la legge dello Spirito e della vita in Cristo Gesù, che tu puoi avere la vita, e non solo in eternità, ma anche oggi a Montebelluna. Puoi scoprire la vera vita. E io ho accolto quell'invito del Signore in quel secondo. Mi sono messo in ginocchio davanti a casa mia, non era dentro un cattedrale, non era dentro la Calvary Chapel, io ero dentro la Chapel de Craig. Ero indietro a casa mia, a Seattle, e ho detto, Signore, abbia pietà di me, perché sono un grande peccatore e ho bisogno che tu mi perdoni, che tu lavi la mia vita, che cambi la mia vita. E sapete che Lui l'ha fatto. Ho conosciuto il Dio vivente, non una religione. E quindi anche qui, a suero dice Esther, non si può revocare la vecchia legge, bisogna fare una nuova legge, che dà la vita ai ebrei. E quindi il re disse a Esther, tu scrivi la legge come vuoi tu. Scrivi quello che vuoi e io metterò il sigillo. Versetto 9, allora i 23 del terzo mese, che è il mese di Sivan, che sarebbe il nostro giugno, più o meno, furono chiamati i segretari del re e secondo tutto ciò che Mardocheo aveva ordinato fu scritto ai giudei, ai satrapi, ai governatori, ai principi delle province che erano dall'India all'Etiopia, ben 127 province, ed ogni provincia secondo la sua scrittura e ogni popolo nella sua lingua e ai giudei secondo la loro scrittura e nella loro lingua. Così egli scrisse a nome del re Assuero, mettendo il sigillo con l'anello reale, e mandando i documenti per mezzo di corrieri a cavallo che montavano veloci destrieri nati da cavalli di razza. In essi il re dava ai giudei, in qualunque città si trovassero, il diritto di unirsi e di difendere la loro vita. Quindi è buono di capire qui, il decreto di Aman era per ammazzare. Il secondo decreto non è per uccidere nessuno, ma dà il diritto ai ebrei di difendersi. E poi in capitolo 9 vedremo che saranno uccise delle persone, ma solo coloro che attaccavano gli ebrei non andavano a ammazzare nessuno, solo si difendevano, potevano radunarsi insieme, tutti gli ebrei in una città, no? Fare barricate per proteggersi, e chi veniva contro di loro, loro avevano diritto poi di difendere la loro propria vita. Distruggendo e uccidendo e sterminando tutta la gente armata di qualsiasi popolo o provincia che li assalisse, compresi bambini e donne, di saccheggiare i suoi beni. In un sol giorno in tutte le province del re Assuero, il 13 del dodicesimo mese, che è il mese di Adar, quindi ancora 8 mesi avanti, il mese di marzo nel nostro calendario. Una copia del decreto emanato come legge in ogni provincia deve essere promulgato per tutti i popoli perché i giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici. Così i corrieri che montavano veloci destrieri partirono sollecitati e stimolati dall'ordine del re e il decreto fu promulgato nella cittadella di Susa. Allora, la figura qui abbiamo, che ricordiamo tutto, no? Il popolo è decretato di essere sterminato. Esther, che è una figura della Chiesa, si prostra davanti al re, intercede per la vita del popolo. Viene dato un nuovo decreto, un decreto di vita per il popolo ebraico, e poi questo decreto di vita deve essere pubblicato in tutte le lingue, è portato a tutti i popoli. Quindi, secondo voi, cosa rappresenta per noi? La buona notizia? Noi dobbiamo prima intercedere per la gente e poi dobbiamo andare a portare il messaggio. Questa nuova legge di vita. E guarda, sotto la vecchia legge, sotto la tua religione, perché sapete, molti italiani sono ingannati e pensano che il cristianesimo è una cosa che li condanna. Siete d'accordo in questo? Anche negli Stati Uniti, io vengo da una famiglia luterana e mi ricordo da piccolo andavamo in chiesa tutti erano santi, perfetti, vestiti perfetti, poi appena fuori dalla porta della chiesa, c'era questa trasformazione, no? Parolacce di nuovo, ah, in chiesa erano tutti santi. E da piccolo io vedevo questa ipocrisia e sinceramente io ho detto, no grazie, io non voglio niente della religione, sono tutti ipocriti. Penso che molti di noi abbiamo avuto questa immagine del cristianesimo. Ma il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è gioia, è vita, che Dio ci ama, che Dio ci ha amato così tanto che ha mandato suo figlio a morire al posto nostro. E quindi una notizia di grande gioia di Letizia. E anche qui vediamo che, versetto 15, Mardochei uscì dalla presenza del re con una veste reale di porpora di lino bianco, con una grande corona di oro, un manto di biso di scarlatto. La città di Susa mandava gridi di gioia ed era in festa. Per i giudei fu luce, allegrezza, gioia e gloria. E in ogni provincia, in ogni città, dovunque giungeva l'ordine del re e il suo decreto, c'era per i giudei gioia e allegrezza, banchette e giorni lieti. E molti appartenenti al popolo del paese si fecero giudei, perché il terrore dei giudei era caduto su di loro. Il nemico ha voluto distruggere il popolo ebraico, che poi sappiamo il Messia, Gesù Cristo è venuto dal popolo ebraico. Satana voleva impedire il Salvatore di nascere in questo mondo. E da questa tragedia, da questa prima legge di condanna, non solo Dio ha salvato con una nuova legge il popolo ebraico, ma anche tanti babilonesi si sono convertiti al Signore. Perché quando è arrivata questa nuova legge, gli ebrei avevano tanta gioia. Anche per noi credenti, la gioia del Signore è la mia forza. E penso che troppe volte noi credenti ci abbiamo sperimentato la nuova vita in Cristo, ma dimostriamo la gioia del Signore nel quotidiano. Amen. Giovanni sì. Amen. Noi dobbiamo essere gioiosi. Abbiamo il Signore nella nostra vita. Purtroppo tante volte noi permettiamo il mondo, le cose della vita, a opprimerci e cominciamo a guardare le circostanze e perdiamo il sorriso. Non è vero? Perché abbiamo tolto la nostra visione del Signore e del grande eterno piano che Lui ha per la nostra vita. Perché se noi possiamo ogni giorno, no, avere quel stupore, avere quel cuore di gratitudine, io sono un figliolo di Dio. Woo! No? Allora, no? E dice, perché sei così felice? Del resto te lo dico. Perché conosco Gesù. Perché mio nome è scritto in cielo. E perché nessuna cosa, nessuna cosa, persona in questo mondo mi può togliere quello che Dio ha fatto nella mia vita. E come in questa storia la gente, i pagani, che andavano lì a adorare i dei falsi, vedevano, ah, i miei ebrei hanno questa gioia. Cos'è questa gioia? Lo voglio anche io questa gioia. Sapete, il mondo non ha bisogno di credenti che vanno in giro a puntare il dito. Hanno bisogno di vedere persone gioiose, che veramente vivono quello che Cristo ha fatto nella loro vita. E dicono, tu sei diverso. No, come venerdì alla preghiera abbiamo parlato del fratello Jeff Stewart. Mi sembra che ho detto domenica scorsa, sua moglie sta meglio. Continuiamo a pregare per lei. Però tante volte Dio cambia le cose senza cambiare le cose. No, le circostanze rimangono uguali, ma Dio cambia noi. E la gente comincia a dire, ma come? Hai perso il lavoro, ancora sorridi. Non hai paura? Ti vedo gioioso. Adesso te lo dico perché. Perché la mia speranza non è nel datore di lavoro, ma il creatore del cielo e della terra. E io conosco qualcuno che lui prende cura dei passeri. E lui ha promesso a me personalmente che se lui prende cura delle passeri, lui prenderà cura anche di me. E quindi ho fiducia che mio papà, Padre Celeste, sì, ho perso il lavoro, ma vuol dire che Dio mi darà un altro lavoro. Un lavoro, sì, si spera più buono del precedente. È vero. La gente ha bisogno di vedere gioia. Non permettiamo al mondo di opprimerci, che anche noi siamo mezzi esauriti dei affanni della giornata. Ma che siamo un popolo diverso e la gente nota che siamo diversi. Non dico che corriamo in mezzo al supermercato, alleluia, e poi penseranno che siamo pazzi, però ma se il Signore vi guida, io non voglio dire di non farlo. Però mi ricordo quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo in America, 25 anni fa. In America i supermercati sono aperti sempre, E dopo che siamo usciti dalla chiesa, ci siamo fermati in supermercato e io volevo andare a gridare in tutto il supermercato: sono stato battezzato con lo Spirito Santo, Signore grande! Però ho detto, questi tutti penseranno che sono fuori di testa, quindi non ho detto niente. Però posso dirvi che tanta gente in quel periodo ha detto, che è successo nella tua vita? No, io non dicevo niente, ma loro vedevano come Mosè la gloria del Signore. Che è successo? Che è successo nella tua vita? Sei diverso, vedo il volto cambiato. È perché ho conosciuto il principe della pace.